Dopo l'intervento di Rocco Cerrone, che ha studiato per anni e a lungo questo processo di interazione fra sistema mafioso e società, sistema mafioso ed economia, e soprattutto anche questo processo di espansione e diffusione delle mafie non solo sui territori tradizionali dell'Italia meridionale, ma appunto nei suoi insediamenti al di là dei territori tradizionali e spesso nel nord Italia. Io davvero voglio aggiungere soltanto poco, soltanto qualche considerazione, perché poi so che avete predisposto delle domande. Mi sembra più utile per tutti passare a questa, rapidamente alla fase, diciamo, delle domande e delle risposte. Utile spero per voi, utile sicuramente per noi, per capire quali siano le vostre curiosità, quali sono i vostri dubbi, quali sono le vostre incertezze. Per una ragione semplice, la ragione che è sempre la stessa, la ragione per la quale siamo qui, e ringrazio il Centro La Torre per aver organizzato questo incontro con tanti studenti, non solo palermitani e non solo siciliani, ma di tutta Italia, e diciamo, è la stessa ragione per la quale 10, 15, 20 anni fa altri magistrati, che oggi non ci sono più, che sono stati i nostri maestri, a cominciare da Rocco Chinnici, Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, hanno iniziato ad uscire dai palazzi di giustizia. La magistratura, i magistrati in passato sono sempre stati naturalmente degli uomini dello Stato che cercavano di applicare la legge, in particolare in Sicilia, bene o male, diciamo, ad affrontare il sistema di potere mafioso, ma raramente mettevano, diciamo, il naso fuori dal Palazzo di Giustizia. La loro attività si svolgeva tutto all'interno delle istituzioni, nel Palazzo di Giustizia di Palermo, per quello che riguarda Palermo. La novità importante di questi magistrati, che poi sono stati i magistrati del pool, che hanno rivoluzionato anche il modo di fare antimafia in Sicilia e in Italia, non è stato soltanto sul piano giudiziario e professionale, e anche lì hanno introdotto delle novità rivoluzionarie, il sistema di lavorare in pool. Prima i magistrati lavoravano ciascuno isolatamente, e questo lavoro, diciamo, collettivo e collegiale, che serviva per tanti motivi: in primo luogo per rendere più efficiente l'azione, perché è chiaro che scambiando le informazioni, circolando le informazioni all'interno di un gruppo, si riesce a essere anche più efficienti, si riesce a sapere di più, e sapere, conoscere il fenomeno mafioso è il presupposto anche per attivare un'indagine giudiziaria efficiente. Un altro motivo e funzionalità e importanza del pool è quello della anche distribuzione del rischio. Invece che concentrare il rischio di attacchi da parte della mafia nei confronti di un solo magistrato, creare un gruppo in modo tale da distribuire il rischio. Era stato già un esperimento felicemente utilizzato dalla magistratura del nord, delle indagini contro il terrorismo, nero e rosso. Venne utilizzato nel pool antimafia di Palermo per la prima volta da Rocco Chinnici con Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Peppino Di Lello e Leonardo Guarnotta, che sono stati gli originari con i quali per primi hanno iniziato, appunto, hanno costituito il pool antimafia. Tra l'altro, io purtroppo sono arrivato in ritardo, so che avete visto un filmato di Lucarelli, so che stasera, e vi consiglio di vedere, andrà in onda una puntata speciale di Blue Note del programma di Carlo Lucarelli, che è dedicato a uno dei temi, diciamo, importanti della storia giudiziaria, della storia dell'antimafia, che è quello dei cosiddetti pentiti, cioè la storia del pentitismo in Italia, che racconta a fianco alla storia del pentitismo dalle sue origini, perché molti non sanno che i primi pentiti risalgono addirittura a 2 secoli fa, cioè al 1870-1880, dai primissimi pentiti fino a quelli dei giorni nostri, e lì viene anche raccontata non solo la storia del pentitismo, ma viene raccontata la storia della magistratura antimafia, come sia stato difficile arrivare alla situazione di oggi in cui in ogni ufficio giudiziario vi sono dei pool antimafia che sono le procure distrettuali antimafia. Un percorso purtroppo anche insanguinato di tanti caduti, tanti magistrati appartenenti alle forze dell'ordine, ma anche sindacalisti, uomini politici, giornalisti, anche imprenditori e cittadini comuni che nell'arco di più di un secolo sono caduti in situazione di sempre grandi difficoltà e isolamento, e che sono riusciti però a innescare un movimento di opinione che ha avuto momento antimafia, che ha avuto dei momenti di grande forza, dei momenti di maggiore debolezza. Ma cosa abbiamo, così vengo al tema e cerco davvero di fare soltanto qualche flash per stimolare poi il vostro dibattito, cioè le vostre domande e poi il nostro dibattito. E cosa abbiamo davanti? Davanti non abbiamo, l'aveva già detto bene Rocco Scerrone, non abbiamo una banda di straccioni, non abbiamo neanche una semplice organizzazione criminale, ma abbiamo molto di più. Abbiamo una rete criminale che, radicandosi sul territorio e interagendo con l'economia sviluppata su un territorio, con società, con la borghesia produttiva dei territori in cui si è insediata, ha determinato a catena tutti quegli altri rapporti. Il rapporto mafia politica, mafia istituzioni, in realtà non è un rapporto che nasce soltanto dalle potenzialità corruttive della mafia, ma nasce proprio da quell'interazione col territorio, con l'economia e con le società di un dato territorio stesso. E questa rete criminale ha vissuto di una capacità di interazione, di adattamento col territorio e con le comunità operanti sul territorio, tale da poterlo trasformare in qualcos'altro, in qualcosa più di una rete. Cioè la forza straordinaria delle organizzazioni mafiose, di certe organizzazioni mafiose, quelle tradizionali, Cosa Nostra innanzitutto, per quello che noi meglio conosciamo, è quello di essersi trasformato in un sistema di potere criminale. Un sistema di potere sul territorio che non è soltanto signoria sul territorio, ma è quel sistema di potere che fa sì che un'organizzazione criminale come Cosa Nostra abbia avuto, e lo ha avuto soprattutto nel passato, un riconoscimento di fatto dagli altri poteri. Cioè un potere extra istituzionale che viene riconosciuto e legittimato dai poteri istituzionali e dai poteri legali. Questa è la caratteristica che ha reso così forte l'organizzazione mafiosa, che ha fatto sì che, non un secolo fa, ma appena qualche decennio fa, soprattutto nei piccoli centri dove era più radicata e più forte il sistema di potere mafioso, era palese che l'autorità, il capo mafia, il capo famiglia, fosse una delle autorità riconosciute sul territorio, ed era un'autorità riconosciuta dagli altri, dalle altre autorità. Cioè nei centri, specie nei piccoli centri, le autorità riconosciute erano il sindaco, autorità politica, il parroco, autorità religiosa, il pretore, autorità giudiziaria, il comandante della stazione dei carabinieri, diciamo autorità militare e di polizia, e poi c'era il mafioso. E ciascuno di loro riconosceva l'autorità dell'altro, cioè la forza della mafia è stata di poter godere di un riconoscimento da parte dell'autorità giudiziaria, dell'autorità religiosa, dell'autorità militare e dell'autorità politica. Questo è quello che abbiamo avuto davanti, è quello su cui sono caduti tanti uomini dell'antimafia. Gli uomini dell'antimafia sono caduti perché si trovano di fronte a un blocco di potere nel quale il potere criminale costituiva una componente di un assetto di potere costituito, non il cosiddetto antistato, come è stato erroneamente spesso rappresentata la mafia. La mafia non è stata quasi mai un potere antistatuale, è stato un potere extrastatuale, perché naturalmente fuori dallo Stato, ma è stato un potere extrastatuale che è stato riconosciuto da articolazioni dello Stato e talvolta ai massimi livelli, per ragioni, diciamo, storiche che affondano il passato e che hanno a che fare anche con il processo faticoso dell'unità, dell'unificazione italiana, si è determinato e si è radicato questo fenomeno. Bene, questa, diciamo, è la storia e non possiamo partire dall'Unità d'Italia oggi, perché sennò saremmo qui sino a stasera. Veniamo oggi. Oggi cosa si è verificato? Facciamo un salto, diciamo, in avanti. Attraverso una serie di passaggi, di fasi intermedie, di alti e bassi del potere mafioso e di alti e bassi, diciamo, dell'antimafia, con una compresenza anche all'interno delle articolazioni istituzionali, anche all'interno dello Stato, di un vero e proprio forte scontro fra pezzi della classe dirigente, politica e non, che ha cercato di rinnovare dall'interno il modo di essere Stato, il modo di rapportarsi con i poteri extrastatuali, e un altro modo di svolgere il proprio ruolo all'interno dello Stato, che invece tendeva ad accettare i poteri extrastatuali e anzi a utilizzarli. Paradossalmente anche quando questi poteri statuali erano poteri criminali. Questo ci sono stati, ma non, diciamo, e ci sono tuttora in corso dei processi giudiziari che non vogliono rifare e non hanno mai avuto la pretesa di rifare la storia d'Italia, ma che hanno ritenuto che in alcuni casi vi siano stati esponenti dello Stato che non si sono limitati ad accettare la esistenza di un potere extrastatuale sul territorio e criminale, ma hanno ritenuto di poter utilizzare questo potere criminale sul territorio, e l'utilizzazione di questo potere criminale si è trasformato, secondo l'accusa in questi processi, in un vero e proprio reato. Ma al di là di queste, diciamo, emergenze, c'è stato un modo di rapportarsi con il potere mafioso che è stato quello penalmente non rilevante, ma direi politicamente ed eticamente assai rilevante, invece, di accettazione. È quello che ha fatto dire qualche anno fa un ministro in carica, non più in carica oggi, ma in carica sino a qualche anno fa, che la mafia costituiva un fenomeno, non un fenomeno storico con un inizio e una fine, come diceva Giovanni Falcone, ma un fenomeno eterno col quale gli italiani dovranno avere a che fare, e che quindi con la mafia bisogna convivere. Questo ministro in realtà lo ha detto, direi, quasi con innocenza, cioè non con malizia. Il paradosso è questo, che il ministro ha detto ed è rimasto quasi sbalordito delle reazioni che ci sono state quando è stato criticato per aver detto che con la mafia bisogna convivere, perché ha detto semplicemente quello che tanti pensavano ma non dicevano. E quel che è importante è che questo ministro, che non è un politico di professione, è un imprenditore di professione, quindi ha rivelato quello che è l'approccio di un certo tipo di classe dirigente, un certo tipo di borghesia industriale, non siciliana, perché non è siciliano, quindi non è un problema di mentalità siciliana presa dalla mafia, è un imprenditore del nord che diceva che con la mafia bisogna convivere. Questo tipo di approccio, quello di convivere con la mafia, talvolta di fare affari con la mafia, perché tanto non se ne può fare a meno, è quello che ha determinato la legittimazione e la forza della mafia e delle varie organizzazioni mafiose, e che ha agevolato l'insediamento delle mafie in altre parti d'Italia, e ora direi possiamo dire bene del mondo, perché la mafia nel frattempo è soprattutto è diventata ed è non più mafia naturalmente rurale, mafia agraria, è mafia finanziaria, è mafia degli affari, è mafia che è entrata nel circuito della globalizzazione dell'economia, lì dove le economie lecite e i flussi finanziari leciti si incrociano, potremmo dire si incrociano ben volentieri, con i flussi finanziari illeciti e con l'economia illecita. In questa economia globale, dove economia legale e illegale si confondono, dove diventa estremamente difficile dipanare la matassa, dove diventa estremamente difficile individuare i flussi di denaro sporco. E, diciamo, peraltro, recenti politiche, scelte legislative, politiche legislative, a cominciare, diciamo, dalla politica dei condoni e da ultimo lo scudo fiscale, introdotto di recente dal governo attualmente in carica, a mio parere, ma dal mio punto di vista, non si muovono nel segno di agevolare la distinzione dei flussi finanziari fra economia lecita e economia illecita, fra economia frutto dell'evasione fiscale e economia frutto dell'economia criminale in senso stretto. Questo cosa comporta? Comporta una sempre maggiore agevolazione del fenomeno di delocalizzazione delle mafie, di deterritorializzazione delle mafie. Quello che sta accadendo negli ultimi anni, non che la mafia perda il suo contatto col territorio, ma che la mafia da una parte abbia subito dei significativi colpi sia sul piano militare e repressivo, sia sul piano anche di adesione spontanea alla cultura e al mondo, diciamo, ai valori della mafia nei suoi territori tradizionali. Oggi, se noi confrontiamo la Sicilia di oggi alla Sicilia di 40 anni fa, chi è, diciamo, a qualche anno più di me potrà confermare o smentire, abbiamo una minore diffusione di quella spontanea adesione all'essere mafioso o al valore, al cosiddetto mondo dei valori cosiddetti mafiosi, omertà, eccetera, eccetera, con una spontanea sua adesione. È il motivo per il quale era molto più facile che il capomafia prima fosse libero e a testa alta circolasse nei centri in cui veniva riconosciuto, come dicevamo prima, dalle altre autorità, e oggi un capomafia per lo più latitante. Ma cosa avviene? Incontri, diciamo, di questo genere ne sono a dimostrazione, penso che fossero, ritengo che fossero del tutto impensabili soltanto 15 anni fa, incontri di questo tipo con 25 scuole collegate in tutta Italia, giusto? In tutta Italia. Oltre Stretto, quindi al di là dello Stretto, al di là di quelle poi siciliane. Quindi parliamo di svariate migliaia di studenti collegati in tutta Italia. E questo quindi dimostra che c'è la maggiore attenzione. Ma cosa abbiamo in peggio però? Abbiamo in peggio quello che non un mafiologo, quindi non uno studioso con la fissazione della mafia, come viene detto ad alcuni sociologi e criminologi o viene detto ai magistrati cosiddetti antimafia, ma un critico letterario come Pietro Citati, in un lucido articolo di qualche anno fa sul Corriere della Sera, scriveva dicendo che si è assistito negli ultimi anni a un galoppante processo di mafiosizzazione dell'Italia. Cioè, la cosa preoccupante è che paradossalmente nei territori più di tradizione mafiosa, piano piano la cultura mafiosa sta subendo dei colpi. Il risultato è che la cultura, diciamo, nazionale si sta maggiormente adeguando alla cultura mafiosa. Cioè, abbiamo esportato, diciamo, per certi versi i valori della mafia, nel senso che la ricerca dell'impunità a tutti i costi, il prevalere senza scrupoli in un regime non di libera concorrenza ma di libera prevaricazione dell'uno rispetto all'altro, l'egoismo sociale, il lobbismo familistico sfrenato, sono diventate componenti del modo di stare in società e quindi in economia e quindi in politica, che probabilmente 30-40 anni fa non erano così spiccati, non erano così barbari, diciamo così. I siciliani ricordano bene che venivano definite province babbe, quelle dove si riteneva che la mafia non vi fosse, ed erano prevalentemente o la parte verso la provincia di Ragusa e in parte anche la provincia di Messina erano tenute le province babbe, dove in realtà poi la mafia piano piano si è andata insediando anche lì, e lo stesso è accaduto a macchia di leopardo nel resto del territorio nazionale. Questo perché? Perché è frutto di quel processo di finanziarizzazione, la mafia finanziaria, la mafia degli affari che si disloca sul territorio e che immette i capitali mafiosi, specie tra l'altro nelle zone più ricche del paese. E questo è avvenuto altrove, ed è avvenuto altrove perché c'è stata sempre una sottovalutazione di quello che la mafia è. Cioè la mafia percepita soltanto come organizzazione criminale, come organizzazione violenta e non come macchina che fa soldi, che reinveste, è naturalmente un errore di prospettiva che si è pagato carissimo. Vediamo un caso, e chiudo così poi passiamo al dibattito, un caso chiarissimo è quello che è successo in Germania. Il caso della strage di Duisburg, ormai tre anni fa circa, la strage di Duisburg, nel quale si è scatenata una guerra di mafia dell'Andrangheta, in questo caso nella civilissima Germania, è un esempio classico nel quale quindi un'organizzazione mafiosa come l'Andrangheta si sente così padrona del territorio in Germania a poter scatenare una guerra di mafia lì, quando i tedeschi per anni hanno sottovalutato il problema dell'insediamento delle mafie sul loro territorio, pensando e avendo un approccio sbagliato, che il problema della mafia è un problema legato alla mentalità di alcune zone arretrate dell'Europa e quindi collegate col meridione d'Italia. Io ricordo benissimo incontri, convegni e dibattiti a cui ho partecipato una decina di anni fa, sia in Italia con studiosi tedeschi, sia in Germania con magistrati e penalisti tedeschi, il quale le nostre grida d'allarme sui rischi che potesse avvenire nel nord Europa, ciò che era accaduto già nel nord Italia, cioè questo progressivo insediamento delle mafie approfittando di una certa distrazione e inefficienza della legislazione di quei luoghi, e ricordo che le nostre grida d'allarme vennero prese con sufficienza, con aria insomma di superiorità, perché appunto la civile Germania sarebbe rimasta del tutto immune da fenomeni criminali che erano invece legati alle situazioni di arretratezza economico, sociale e culturale di alcune zone depresse del sud dell'Europa. E così purtroppo si è rivelato non essere. I tedeschi ora, sembra, ma qualche giornalista tedesco per la verità dice il contrario, sembra che si stiano dando una mossa, ma ripeto, c'è qualche giornalista tedesco che invece dice che tuttora, superato il momento di emergenza di Duisburg, tutto tace nuovamente, quindi le organizzazioni mafiose stanno riprendendo a fare affari e a reinvestire in Germania, ma come in Germania e in tanti altri paesi del nord Europa, per non dire poi del grande business dell'Europa orientale dopo la caduta del muro di Berlino, dove non solo ci sono grossi investimenti delle mafie italiane, ma ci sono le mafie autoctone che sono non meno pericolose e insidiose. Beh, quindi abbiamo di fronte un processo di globalizzazione della mafia tale che abbiamo un vero e proprio non solo sistema di potere criminale, ma un sistema di potere criminale globale che o viene affrontato in modo globale, altrettanto globale, oppure la nostra azione qui nella piccola, se vogliamo, Palermo, se ragioniamo in dimensioni globali, diventa del tutto inutile e superfluo. Questa riflessione, la riflessione da cui partì Giovanni Falcone 15 anni fa su scala innanzitutto nazionale, perché 20 anni fa ci si occupava di lotta alla mafia a Palermo e poco più, e Falcone percepì la necessità di affrontare in modo con una dimensione nazionale il problema della lotta alla mafia in Italia, e da lì nacque il progetto delle procure distrettuali antimafia in tutta Italia e della procura nazionale antimafia. Bisogna pensare ora a livello globale. Abbiamo la Procura Nazionale Antimafia, bisogna pensare a forme sovranazionali di coordinamento dell'azione delle magistrature e delle forze dell'ordine. Ci sono, ma sono troppo deboli, con pochi poteri. Abbiamo un organismo come Eurojust che sta all'AIA, che dovrebbe coordinare le varie magistrature europee, ma non ha sufficienti poteri, e men che meno abbiamo una procura, tra virgolette, mondiale antimafia, una procura globale che possa coordinare l'azione delle magistrature nelle varie parti del mondo. Noi abbiamo, indagini ci dimostrano, una facilità di movimento del flusso finanziario che portano milioni e milioni di euro in pochissimo tempo dalla Sicilia sino ai paradisi fiscali delle isole Bahamas. Ne abbiamo proprio giusto l'anno scorso, con un po' di fortuna, individuato un flusso finanziario che ci ha consentito di sequestrare decine di milioni di euro alle Bahamas, che provenivano, secondo l'accusa, dalla mafia siciliana, e passò da Milano, e passò dalla Svizzera per per arrivare appunto a Nassau, alle isole Bahamas. Ma così come questa ce ne sono decine, decine, centinaia di milioni di euro che viaggiano, provento dalla mafia. Se noi non riusciamo a fermare questo processo e questa globalizzazione dell'economia legale con l'economia illegale, noi avremo una economia profondamente inquinata. Quando avremo questo totale inquinamento, non avremo uno o due stati mafia come oggi abbiamo di fronte, ma avremo un globale controllo da parte della mafia, dell'economia e della politica mondiale. Se vogliamo evitare questo, non deve sembrare strano, ma è così, soltanto con un movimento antimafia dal basso che sia altrettanto globale si può vincere questa guerra.